Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 18, mentre continuiamo il nostro studio attraverso la Bibbia. Alla fine del capitolo 17, la volta scorsa, abbiamo visto il discorso di Paolo ai filosofi stoici ed epicurei, lì sull'Areopago. E Paolo predica loro la gloria e la grandezza di questo Dio sconosciuto che loro adorano nell'ignoranza. E abbiamo visto come il messaggio di Paolo li lascia con sentimenti contrastanti. Alcuni credono e rimangono con Paolo, altri si beffano di lui, altri invece rimandano e se ne vanno per la loro strada. Leggiamo il verso 1. Dopo queste cose Paolo partì da Atene e venne a Corinto. Ora, il perché Paolo se ne sia andato da Atene così presto non ci viene detto. In realtà lui stava aspettando che Sila e Timoteo lo raggiungessero. Ma da quanto possiamo vedere, Sila e Timoteo lo raggiungono solo quando lui si trova a Corinto. E aveva lasciato detto loro di raggiungerlo in fretta. Quindi è stato molto poco ad Atene. Sembra che non fosse molto interessato a questa città, Atene. E così scende a Corinto, che era la capitale del vizio dell'antichità. Ovunque nel mondo greco, quando c'era da dipingere un cittadino di Corinto, lo si raffigurava ubriaco. Era diventato una sorta di modo di dire: quello vive come un corinzio, e cioè vive con uno stile di vita molto depravato. La città di Corinto era una città romana, sotto il governo diretto di Roma, sebbene fosse in Grecia. Ed era una città molto importante dal punto di vista commerciale. Si trovava proprio in prossimità di questa lingua di terra, circa 3-4 chilometri tra due mari, molto stretta. E così le navi provenienti da est attraccavano e scaricavano le loro merci a terra. Poi queste venivano trasportate via terra, fino all'altro lato, dove venivano di nuovo caricate su altre navi, che partivano alla volta di Roma. E così evitavano di dover fare il giro lungo e passare per il sud della Grecia, che era una rotta molto difficile e pericolosa. Infatti c'era un detto: se devi girare intorno al capo, pensaci bene prima di partire. E così le merci che venivano dall'est e andavano a Roma, o viceversa, generalmente passavano per Corinto. Venivano trasportate per questa lingua di terra, in Grecia. Nerone ha tentato anche di costruire un canale per congiungere i due mari, ma non ci è riuscito. E in effetti questo canale più tardi è stato costruito. E ancora oggi c'è il canale di Corinto, dove le navi possono passare, come il canale di Panama, che permette di poter risparmiare migliaia e migliaia di chilometri, senza dover girare tutto intorno all'America del Sud. Certo, la Grecia non è così grande, ma sicuramente il canale di Corinto è un canale molto importante. E così Corinto, una città molto depravata. E in cima alla città, sull'Acropoli, c'era il tempio di Afrodite, di cui ci sono ancora oggi le rovine. Il tempio di Afrodite aveva 1000 sacerdotesse, che non erano altro che prostitute, e di sera scendevano in città per prostituirsi, e il ricavato serviva per mantenere il tempio di Afrodite, là in cima alla città. E così Paolo arriva in questa città, conosciuta per la depravazione morale, per l'indulgenza sessuale, per la lussuria, la mondanità della sua gente. È trovato un certo giudeo di nome Aquila, originario del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme a Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei partissero da Roma. Si recò da loro. Ora, questo ordine di Claudio era stato dato nel 49 d.C. e così da quanto fosse a Corinto non è detto, ma sappiamo per certo che era lì da dopo questa data, ed era venuto dall'Italia, a causa di questo ordine di cacciare tutti i giudei da Roma. Or siccome era dello stesso mestiere, andò ad abitare con loro e lavorava. Per professione, infatti, essi erano fabbricanti di tende. Ora, Paolo era un rabbino giudeo, e ogni uomo doveva avere il suo mestiere, la sua professione. Questo era il pensiero comune tra i giudei. Loro insegnavano ai loro figli un mestiere, in modo che se le cose andavano male, potevi sempre tornare al tuo mestiere. E Paolo per professione era fabbricante di tende. E dovunque andava, se doveva rimanere per un certo tempo, generalmente si metteva a lavorare come fabbricante di tende. Era disposto a lavorare con le sue proprie mani per sostenere la sua chiamata di predicare la parola di Dio. E non ci trovo alcuna contraddizione. Credo che sia buono per un ministro dell'Evangelo, se è necessario, lavorare con le proprie mani per provvedere ai propri bisogni, per non essere in alcun modo accusabile, come era il caso di Paolo. Lui non voleva in nessun modo fornire ai greci alcuna occasione di accusarlo. E così Paolo lavorava là, con Aquila e Priscilla, che erano anch'essi fabbricanti di tende. Probabilmente sono loro che gli hanno dato lavoro. Probabilmente lui lavorava per loro, per provvedere ai propri bisogni. E spesso non provvedeva solo ai suoi bisogni, ma anche ai bisogni di quelli che viaggiavano con lui, come è successo ad esempio ad Efeso. Paolo continua a lavorare come fabbricante di tende, fino a quando Sila e Timoteo non lo raggiungono. E quando Sila e Timoteo arrivano, portano un'offerta dalla chiesa di Filippi, dove si era convertito il carceriere di Filippi. Qui hanno raccolto un'offerta e l'hanno mandata a Paolo. E quando Sila e Timoteo sono arrivati con questa offerta, non era più necessario che lavorasse. E così si è dedicato a tempo pieno al ministero, là a Corinto. E Paolo faceva così. Se c'era bisogno, era disposto a mettersi a lavorare e a provvedere alle proprie necessità. Ma se il Signore provvedeva, come nel caso di questa offerta dai filippesi, allora era disposto a smettere di lavorare e a dedicarsi al ministero a tempo pieno. Se vi ricordate, quando Paolo scrive ai filippesi, fa menzione di questa offerta e li ringrazia per avergliela mandata, ma dice: non già che io ricerchi i doni, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. E credo che sia qualcosa di importante su cui riflettere. Ricordatevi che quando date al Signore, qualunque frutto ne viene, qualunque frutto producano le vite di coloro che vengono sostenuti nel ministero grazie a quelle offerte che avete mandato, quel frutto è a vostro favore. Paolo dice: vi ringrazio per le vostre offerte, non che io avessi un bisogno particolare, ma affinché del frutto abbondi a vostro favore. E scrivendo ai Corinzi, Paolo ricorda loro che quando stava con loro ha lavorato con le proprie mani per non essere oggetto di biasimo da parte di nessuno di loro. Verso 4. Ogni sabato insegnava nella sinagoga e riusciva a persuadere giudei e greci. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo era spinto dallo Spirito Santo a testimoniare ai giudei che Gesù era il Cristo. Questo è interessante, per il fatto che sembra che Paolo stesse solo insegnando circa le promesse di Dio intorno al Messia e cose di questo genere, fino a che non sono venuti Sila e Timoteo, e allora è stato mosso dallo Spirito ad andare avanti e a dichiarare, avendo gettato le fondamenta, che Gesù era il Messia. Ma poiché essi contrastavano e bestemmiavano, egli scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io sono libero da ogni colpa. Da ora in poi andrò ai gentili. Vi ricordate quando Pilato è stato spinto dai giudei a mandare Gesù alla crocifissione? Ha preso dell'acqua, si è lavato le mani e ha detto: «Sono innocente del sangue di quest'uomo». E loro hanno risposto: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Ora Paolo sentiva la responsabilità di condividere l'Evangelo con questa gente, di dire loro che Gesù è il Messia. Noi abbiamo questa responsabilità di testimoniare, non la responsabilità di convertire la gente. Infatti noi non siamo in grado affatto di convertire la gente, ma la nostra responsabilità è testimoniare. E Paolo non si è tirato indietro da questa responsabilità, ma l'ha accettata e l'ha adempiuta. Così facendo ora si sente libero dal sangue di questa gente. In altre parole, si sente obbligato a testimoniare a tal punto che si sente responsabile per loro, per la loro salvezza, se dovesse mancare di testimoniare. Se vi ricordate, Dio diede ad Ezechiele una parola particolare. Se io dico all'empio: «Certamente morirai», e tu non l'avverti, e non parli per avvertire l'empio di abbandonare la sua via malvagia, perché salvi la sua vita, quell'empio morirà nella sua iniquità, ma del suo sangue domanderò conto a te. E Paolo sente questo stesso tipo di sfida nel suo ministero verso i giudei. Ma una volta testimoniato loro, ora che loro rifiutano e bestemmiano, ora Paolo dice: «Va bene, ora basta, non continuerò a predicare loro, a spingerli, ad insistere perché si convertano. L'anima mia è libera, sono innocente del vostro sangue». E sente che quest'obbligo è finito, dato che ha fatto tutto il possibile per testimoniare loro. E in effetti è così. Io sono spinto da Dio a testimoniare della verità di Gesù Cristo, che Gesù è il Messia. Se la gente lo crede, è gloria a Dio. Ma è opera dello Spirito di Dio il piantare fede nel cuore. Se invece la gente non vuole credere, io non posso fare niente. Sono libero dalla responsabilità di testimoniare. Ho portato la mia testimonianza, e questo è quello che Dio richiede. Non prendo una percentuale sulle conversioni. Non vengo sostenuto economicamente sulla base di quante persone ricevono il Signore. Non mi sento forzato a spingere le persone ad accettare Gesù a tutti i costi, ma solo a portare testimonianza della verità di Dio ai loro cuori. E quello che loro ne fanno è loro responsabilità. E così Paolo dice: «Sono libero. Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io sono libero da ogni colpa. Da ora in poi andrò ai gentili». E se ne va dalla sinagoga. E allontanatosi di là entrò in casa di un tale di nome Giusto, il quale serviva a Dio e la cui casa era attigua alla sinagoga. Probabilmente condividevano lo stesso muro con la sinagoga. Ora Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Ora, vi ricordate quando Paolo scrive l'epistola ai corinzi? E voi che siete bravi studenti, sono sicuro che l'avete letto in questi giorni. Paolo scrive loro circa questo problema delle varie fazioni all'interno della Chiesa, perché più tardi Apollo andrà nella chiesa di Corinto, e molti si innamorano di Apollo. Pietro evidentemente era stato là pure lui, e molti dicevano: «Io sono di Pietro», mentre altri dicevano: «Io sono di Paolo», e altri: «Io sono di Apollo». E Paolo dice: «Questo è un segno di carnalità. Non siete cresciuti per niente. Vi dividete in queste fazioni, in questi gruppi. e dice: io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio. Per il resto non so se ho battezzato qualcun altro. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. E quindi questo Crispo, capo della sinagoga, è stato uno di quelli che Paolo ha battezzato. L'altro era Gaio. E Gaio ha ospitato Paolo, perché quando Paolo scrive ai Romani, dice: Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. E così di nuovo, ricordando che l'epistola ai Romani è stata scritta mentre Paolo era a Corinto, questa città così depravata, dedita alla lussuria, alla mondanità. Ricordiamo il capitolo primo dell'epistola ai Romani, quando Paolo descrive l'uomo, la sua mente reproba, le concupiscenze del suo cuore, la sua impurità, eccetera. Sta solo descrivendo la condizione di quelli che gli stanno intorno, là nella città di Corinto. E così, se volete capire bene com'era lo stile di vita degli abitanti di Corinto, leggete la seconda metà del capitolo 1 di Romani, e Paolo sta descrivendo la vita di quelli che lo circondano, mentre è ospitato lì a Corinto, a casa di Gaio, uno di quei pochi che ha battezzato. Perché Dio non l'ha chiamato a battezzare, ma ad evangelizzare a Corinto. Un passo difficile per quelli che credono nel battesimo immediato, subito dopo la conversione. E subito dopo che uno accetta il Signore, vanno in spiaggia e subito lo battezzano. Questo perché credono nella rigenerazione battesimale, e non sei davvero salvato se non ti battezzi. Beh, se la loro dottrina è corretta, allora Paolo sta quasi bestemmiando quando ringrazia Dio di non aver battezzato nessuno, tranne Crispo e Gaio e pochi altri. E se ho battezzato altri non me lo ricordo, perché Dio non mi ha mandato a battezzare, ma solo a predicare l'Evangelo. E così c'erano molte persone che si erano convertite a Corinto durante il ministero di Paolo là, eppure lui non è stato coinvolto nel loro battesimo. Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati, quindi evidentemente non da Paolo. Una notte il Signore in visione disse a Paolo: «Non temere». Ogni volta che Dio dice «non temere», generalmente significa che in quel momento stai temendo qualcosa. E Paolo aveva ragione di essere spaventato, perché dovunque predicava andava a finire in un tumulto, e era stato in prigione, era stato picchiato, era stato lapidato, e ora i giudei si sono alterati e gli creano problemi dovunque va a predicare. E così Paolo è preoccupato di quello che può succedere, ma il Signore gli dice in visione: non temere, ma parla e non tacere. Non temere. E qual è la risposta alla paura? Perché io sono con te. Oh, la presenza del Signore e la coscienza della presenza del Signore dissolve la paura. Se dovessi avere paura, tutto quello che devo fare è ricordare che Dio è con me, e la paura scompare. Non temere, disse il Signore, perché io sono con te, e nessuno ti metterà le mani addosso. Ti proteggerò io, Paolo. Ora, forse vi chiederete perché il Signore non lo ha protetto negli altri posti. Perché non l'ha protetto a Listra? Perché non l'ha protetto negli altri posti, dove è stato battuto e messo in prigione? Non lo so. Ma qui a Corinto il Signore gli dice: Paolo, non temere, sono con te, e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Cosa? Una delle città più empie e peccaminose? Eppure qui Dio ha un grande popolo. Dove il peccato abbonda, Paolo scrive ai Romani, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. E lui vede questa grazia sovrabbondante di Dio nella città di Corinto. Come Dio stesso ha dichiarato, io ho un grande popolo in questa città. Ora, guardando gli abitanti di Corinto, il modo in cui vivevano, nessuno avrebbe mai pensato una cosa del genere, ma Dio è in grado di operare potentemente in quei casi che noi classifichiamo come senza speranza. E Dio ha salvato così tante persone con le quali avevo rinunciato, così tante persone per cui avevo pensato non saranno mai salvati, e invece Dio li ha salvati, a dispetto del mio giudizio. Così Dio dice, vai avanti, parla apertamente, non temere, ho molte persone in questa città, nessuno ti metterà le mani addosso. Così egli rimase là 1 anno e 6 mesi, insegnando fra di loro la parola di Dio. E così probabilmente ha trascorso circa 2 anni complessivamente a Corinto. Ha trascorso altri 18 mesi insegnando la parola di Dio fra di loro. Uno dei bisogni più grandi per i credenti è quello di essere ammaestrati nella parola di Dio, di ricevere insegnamento nella parola di Dio. E credo che sia rilevante che qui è detto che è rimasto 18 mesi non predicando la parola di Dio, ma insegnando la parola di Dio. E questo è uno dei più grandi bisogni nella Chiesa di tutti i tempi, essere ammaestrati, istruiti nella parola di Dio. Ma mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero tutti d'accordo contro Paolo e lo condussero al tribunale. Quel tribunale è ancora là nella città di Corinto, ancora oggi, il tribunale dove Paolo è stato condotto davanti a Gallione. Gallione è uno che ha ricevuto molte critiche immeritate a causa della sua risposta, la sua reazione qui, in questa circostanza. Ma Gallione era fratello di Seneca, e Seneca disse di Gallione, suo fratello, non c'è mai stata una persona così amabile e buona come mio fratello Gallione al mondo. Ora Gallione è seduto per giudicare nel tribunale di Corinto, e i giudei portano Paolo, dicendo, costui persuade la gente a servire Dio contrariamente a quanto la legge insegna. Questa era la loro accusa, quella di andare contro la legge giudaica, e questa era la loro interpretazione di quello che Paolo stava insegnando. Ma sono certo che Paolo, se avesse avuto modo di difendersi, avrebbe confutato facilmente questa dichiarazione. Come Paolo stava per aprire la bocca, Gallione disse ai giudei, se si trattasse di qualche ingiustizia o misfatto, o giudei, io vi ascolterei pazientemente, secondo la ragione, ma se sono questioni che riguardano parole, nomi e la vostra legge, vedetevela voi, perché io non voglio essere giudice di tali cose. E li scacciò dal tribunale, questi giudei che stavano cercando di accusare Paolo. Allora tutti i greci presero Sostene, capo della sinagoga, e probabilmente il principale accusatore di Paolo, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava di queste cose, cioè non li ha fermati dal percuotere Sostene. E questo è il motivo per cui Gallione viene criticato da molti commentatori. Ma se andate a documenti secolari troverete che Gallione era una persona molto brava, una persona amabile. Ora Paolo, dopo aver dimorato là ancora molti giorni, prese commiato dai fratelli e si imbarcò per la Siria. La sua intenzione era quella di andare in Siria. Antiochia si trova in Siria. E la sua intenzione era quindi di tornare nella sua chiesa, ad Antiochia. Si imbarcò per la Siria con Priscilla ed Aquila, essendosi fatto radere il capo a Cencrea, perché aveva fatto un voto. Ora, Il radersi il capo era il voto del nazireato, e facevi il voto del nazireato quando volevi prenderti un periodo di consacrazione. E generalmente il tempo per il voto del nazireato era di 30 giorni, e così all'inizio del voto di nazireato ti radevi il capo, e poi non te li radevi più durante questi 30 giorni, e non mangiavi carne né bevevi vino durante questi 30 giorni in cui facevi questo voto di consacrazione per il Signore. Poi alla fine dei 30 giorni ti radevi di nuovo i capelli, quelli che erano cresciuti nel frattempo, e li bruciavi come un'offerta al Signore. Così Paolo fa questo voto di nazireato, si rade il capo per iniziare il voto, probabilmente per prepararsi ad andare nel Tempio a Gerusalemme per adorare durante la festa, una delle tre feste principali. Quando giunse ad Efeso li lasciò lì, ma egli entrò nella sinagoga e si mise a discutere con i giudei. Paolo non riesce proprio a stare fermo. Questi lo pregavano di rimanere con loro più a lungo, ma egli non acconsentì, ma si congedò da loro dicendo: «Devo proprio passare la prossima festa a Gerusalemme, ma ritornerò di nuovo da voi, se piace a Dio». Giacomo dice: «E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire, se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo e quello». E così qui Paolo dice: «Se piace a Dio, ritornerò di nuovo da voi». Non so cosa vuole Dio a questo punto. Non so cosa ha in mente, ma se Lui vuole, se è parte della volontà di Dio, io tornerò di nuovo a voi. Ma notate il suo desiderio: «Io voglio andare a Gerusalemme per questa festa». Così partì via mare da Efeso, sbarcato a Cesarea, che naturalmente era il porto più importante vicino a Gerusalemme a quel tempo, il porto romano di Cesarea. Salì a Gerusalemme e dopo aver salutato la Chiesa, scese ad Antiochia. Evidentemente Paolo non è stato accolto molto calorosamente dalla Chiesa, così saluta velocemente la Chiesa e se ne va. Paolo probabilmente non andava troppo d'accordo con i padri della Chiesa di Gerusalemme, e così Luca, l'autore degli Atti, passa velocemente sopra la visita di Paolo a Gerusalemme. Non ci dice nulla circa la sua partecipazione alla festa. Non ci dice nulla circa la sua visita lì, se non che saluta i fratelli e poi torna nella chiesa di Antiochia, da dove aveva iniziato il suo viaggio anni prima. Dopo aver trascorso là un po' di tempo, e di nuovo Luca non ci dice nulla del tempo trascorso ad Antiochia, ripartì percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Ora, nei versi dal 18 al 23, Luca in 5 versi ripercorre gli spostamenti fatti da Paolo, più di 2000 chilometri, in parte camminando, in parte navigando e probabilmente in parte a cavallo, più di 2000 chilometri in 5 piccoli versi. Tutto quello che è stato fatto in questo periodo di tempo non è registrato, è semplicemente un periodo di tempo lasciato così, vuoto. Ora un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo eloquente e ferrato nelle scritture, arrivò ad Efeso. Ora Paolo ad Efeso era stato solo nella sinagoga, aveva discusso con i giudei e quando gli avevano chiesto di rimanere più a lungo, lui disse: «No, devo andare a Gerusalemme». E così mentre Paolo va a Gerusalemme e poi in giro per le regioni della Galazia e della Frigia, andando verso Efeso, prima di arrivare un altro giudeo arriva, un uomo eloquente, un uomo brillante, veniva da Alessandria, ed era afferrato nelle scritture. E questa parola significa che non solo aveva una buona conoscenza, ma che era anche in grado di spiegare molto bene le scritture. Costui era ammaestrato nella via del Signore, e fervente di spirito parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Ora era sicuramente un discepolo di Giovanni.
Conosceva il battesimo di Giovanni.
Cosa sappiamo della predicazione di Giovanni? Giovanni diceva: «Io non sono il Messia. C'è uno che viene dopo di me che è al di sopra di me, che è più grande di me, e io non sono neppure degno di sciogliergli il legaccio dei sandali. E lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco». E quindi Apollo sapeva che Giovanni andava predicando che la venuta del Messia era vicina e che il Messia li avrebbe battezzati nello Spirito Santo. E così ora insegna le scritture e sicuramente mostra che la venuta del Messia è vicina. Egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla l'udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio. A questo punto devo avere grande ammirazione per Apollo. È un uomo ferrato nelle scritture, è un uomo fervente di spirito, è eloquente, è brillante. E due delle persone che stavano lì ad ascoltare le sue parole, in realtà capivano meglio di lui le parole che egli stesso stava pronunciando, perché grazie a Paolo erano arrivati a conoscere che Gesù è il Messia, ed è rivestimento di potenza da parte dello Spirito Santo. E così ammiro Apollo, che è disposto a stare a sentire due di quelli della congregazione, che hanno capito più di lui che insegna la via di Dio. Ammiro anche Aquila e Priscilla per aver preso quest'uomo eloquente e avergli esposto più a fondo la via di Dio. Notate che è detto che Aquila e Priscilla, entrambi sono stati usati come strumenti di Dio per esporre ad Apollo la via di Dio più a fondo, in modo più completo. Ci sono alcuni che vorrebbero escludere le donne da qualsiasi ruolo di insegnamento o ammaestramento, ma Dio chiaramente ha usato Priscilla per questo scopo, con Apollo. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Ora, naturalmente, Aquila e Priscilla venivano da Corinto, e quando Apollo decide di andare a Corinto, loro scrivono delle lettere ai fratelli perché lo ricevano. Giunto colà, egli fu di grande aiuto a coloro che avevano creduto mediante la grazia. Egli infatti confutava con grande vigore i giudei pubblicamente, dimostrando per mezzo delle scritture che Gesù è il Cristo. Così quest'uomo, Apollo, aveva un ministero potente, una buona conoscenza della parola e l'abilità di dimostrare che Gesù è il Cristo, per mezzo delle scritture. E questo pubblicamente, quando è andato a Corinto. Questo senza dubbio è il motivo perché la chiesa di Corinto ha iniziato ad avere i suoi favoriti. Alcuni dicevano: «Io sono di Paolo», altri: «Io sono di Apollo». E nessuno dei due, né Paolo né Apollo, avevano mai lasciato intendere che dovevano avere questi favoritismi. Paolo dice: «Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere». Ora chi pianta è niente, e chi annaffia è niente, ma è Dio che fa crescere, che è tutto. In altre parole, non fissate i vostri occhi su di me, voi che dite «Io sono di Apollo», e nemmeno dovreste fissare i vostri occhi su Apollo, ma dovreste fissare i vostri occhi sul Signore. Lui è quello che sta facendo un'opera nel vostro cuore, ma l'uomo tende sempre a guardare agli strumenti umani, e Paolo cerca di togliere l'attenzione da lui e farli guardare al Signore. Colui che pianta è niente, io non sono niente. Colui che annaffia è niente, Apollo ha annaffiato, ma anche lui è niente. è il Signore, è a Lui che dovete riguardare. Qui di nuovo c'è qualcosa di interessante. Il ministero di Paolo a Corinto è stato quello di piantare. Apollo poi è venuto e ha annaffiato quello che Paolo ha piantato. Apollo invece aveva piantato ad Efeso, e Paolo andrà ad Efeso, lo vedremo nel capitolo 19, e lui annaffierà quello che Apollo ha piantato. E questo è il modo glorioso in cui opera Dio nel ministero. In un posto Dio può volere che tu pianti, e in un altro posto può volere che tu annaffi quello che qualcun altro ha piantato. Ma di nuovo dobbiamo guardare unicamente al Signore, perché far crescere è opera sua. Tutto quello che posso fare è piantare il seme, tutto quello che posso fare è annaffiare il seme piantato da altri, ma la crescita è opera del Signore, e a Lui va la gloria. Ora, mentre Apollo era a Corinto, annaffiando ciò che Paolo aveva piantato, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso, e trovati là alcuni discepoli, che senza dubbio erano stati piantati da Apollo, disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto?» Ora, questo passo smentisce la posizione di coloro che credono che la pienezza dello Spirito Santo sia concomitante alla conversione, che avvenga nel momento stesso della conversione. È chiaro che si tratta di due esperienze diverse, separate, la conversione e il battesimo nello Spirito Santo. Questo passo sembra indicare che una persona può avere creduto senza ancora aver ricevuto lo Spirito Santo, altrimenti perché Paolo avrebbe dovuto chiederlo? La domanda da sola indica che una persona può aver creduto e ancora non aver ricevuto la pienezza dello Spirito. Ora, era abbastanza comune ricevere la pienezza dello Spirito Santo subito dopo la conversione. Pietro, nel giorno di Pentecoste, quando gli hanno chiesto «cosa dobbiamo fare?», Pietro disse: «Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà». E così ha detto che la promessa è per loro, e questa promessa è legata alla conversione, ma successiva rispetto alla conversione, al ravvedimento e al battesimo nel nome di Gesù per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E in generale nel libro degli Atti accadeva che dopo aver creduto ed essere stati battezzati, il più delle volte ricevevano subito il dono dello Spirito Santo, come è stato nella casa di Cornelio. Quando Pietro è andato e ha iniziato a predicare, e mentre predicava, lo Spirito è caduto su di loro. E poi dissero: «Chi può negare il battesimo in acqua per queste persone, dato che hanno ricevuto lo Spirito Santo?» Quindi hanno ricevuto lo Spirito Santo e poi sono stati battezzati, ma in generale prima erano battezzati e poi ricevevano lo Spirito Santo. E dopo un certo tempo l'Evangelo è stato predicato in Samaria, e molti hanno creduto e sono stati battezzati, dopo aver visto i miracoli che venivano fatti. E tra questi nuovi credenti c'era quest'uomo che era stato un mago, e in un certo senso aveva soggiogato delle persone con la sua magia, ma anche lui ha creduto ed è stato battezzato. E quando la chiesa a Gerusalemme è venuta a sapere che i samaritani avevano ricevuto l'Evangelo, i fratelli hanno mandato Pietro e Giovanni, perché ancora lo Spirito Santo non era caduto sopra di loro, ancora non erano stati rivestiti di potenza da parte dello Spirito Santo. E qui di nuovo troviamo questa preposizione in greco, «epi», che sta ad indicare questo rivestimento di potenza da parte dello Spirito Santo sulla vita dei credenti, per essere testimoni. Gesù aveva detto ai suoi discepoli nel capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni: «Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi». E qui ci sono due preposizioni in greco usate per descrivere la relazione con lo Spirito Santo dei credenti. Prima egli dimora con voi e secondo sarà in voi. Prima di ricevere Gesù Cristo, lo Spirito Santo era con te. È stato lo Spirito Santo che ti ha convinto della tua condizione di peccato, ed è stato Lui che ti ha indicato che Gesù è la soluzione per il tuo peccato. È stato Lui che ti attirava al Signore, perché nessuno può venire se il Padre non lo attira. E lo Spirito è l'agente di cui il Padre si usa per attirare l'uomo a Gesù Cristo. Ma quando ricevi Gesù Cristo, lo Spirito Santo inizia a dimorare in te, e ogni credente ha lo Spirito Santo dimorante in lui. Perché Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: «Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio». Quindi il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, e questo è vero per ogni credente. Ma Gesù ha detto che verrà il tempo in cui quelli che credono in Lui sperimenteranno qualcosa di nuovo, una gloriosa opera di Dio, per cui da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva, parlando di quest'altra relazione con lo Spirito Santo. Vedete, Dio guarda a ciascuno di noi individualmente, perché vuole fare un'opera nella nostra vita, un'opera dello Spirito. Ma l'opera di Dio nella nostra vita non è solo questo, non è solo un'opera soggettiva per noi. Dio vuole fare un'opera attraverso di noi. Norman Grab, nel suo libro Le cose profonde di Dio, dichiara che la più grande capacità dell'uomo è quella di essere uno strumento, un vaso, perché Dio ha creato l'uomo con la capacità di contenere Dio. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, e la più grande capacità dell'uomo è quella di essere un vaso che contiene Dio. E va avanti, e il discorso diventa sempre più interessante circa questo essere un vaso che contiene l'Eterno Dio. Oh, che glorioso! E ho iniziato a studiare questo aspetto, e in realtà ho trovato che Norman Grab non è andato fino in fondo, non ha portato a compimento il suo discorso. E leggendo il suo libro e ascoltando lui direttamente e meditando su questo concetto, ho detto: «Norman, ti sbagli. La più grande capacità dell'uomo non è quella di essere un vaso per contenere Dio, ma quella di essere un canale attraverso cui Dio scorre verso un mondo bisognoso, lo strumento che Dio può usare». Purtroppo troppi di noi sono vasi che contengono, ma questi vasi sono tappati, chiusi, e non c'è niente che scorre fuori dalla nostra vita. E l'opera dello Spirito è solo per noi, come singoli individui. Sta operando in me, sta conformando me ad immagine di Cristo. Gloria a Dio, questo è magnifico. È quello di cui ho bisogno, è quello che voglio, ma non dovrei accontentarmi di questo. Non dovrei essere soddisfatto finché la mia vita non diventa un canale attraverso cui la potenza di Dio scorre e raggiunge e tocca il mondo bisognoso, le persone che mi stanno intorno. E questo è Epi. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, Epi. La preposizione in greco che significa su, sopra. E come piace a me che trabocca da te. Quando sei così pieno, non puoi più contenerlo e inizia così a scorrere dalla tua vita. E continua a scorrere, a traboccare, finché non diventa come un fiume d'acqua viva. E se non riesci a vedere la tua vita e a dire «c'è un fiume che scorre dalla mia vita», lo Spirito di Dio, un fiume d'acqua viva. Se non puoi dire questo della tua vita, allora Dio ha una relazione più profonda per te, la potenza e l'unzione dello Spirito Santo sulla tua vita. C'è qualcos'altro per te, qualcosa di più per te, il dono dello Spirito Santo, che diventa questa forza sopra di te. Questo fiume che scorre, che sgorga da dentro di te, e il mondo assetato intorno a te è toccato e può trarre beneficio da questo, traboccare dell'amore di Dio nella tua vita. E così questa è l'esperienza dell'Epi, e quindi tirate fuori le vostre concordanze, non sarò io a farlo per voi. Altrimenti diventate pigri. Prendete le vostre concordanze e ripercorrete il libro degli Atti e cercate questa preposizione, epi, quando viene usata in relazione allo Spirito Santo sopra il credente, e vedrete come in ogni caso c'è stato un rivestimento di potenza che ha avuto come risultato questo traboccare. Testimonianza per Gesù Cristo. Come ha detto Gesù, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, epi, e mi sarete testimoni. Alcuni preferiscono il termine battesimo, altri invece non sono d'accordo con l'uso di questo termine, battesimo nello Spirito Santo.
Ma se significa essere sommersi, circondati, essere traboccanti, se significa che sgorga da dentro di noi, allora è questo che voglio.
Questa esperienza di traboccare di Spirito Santo, di essere sommersi dallo Spirito di Dio. Voglio traboccare completamente di questa potenza, di questo amore. E così torniamo alla domanda di Paolo. Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quelli gli risposero: non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo, cioè che lo Spirito Santo è stato dato. Loro avevano sentito dello Spirito Santo, perché erano stati ammaestrati da Apollo, che conosceva la predicazione di Giovanni Battista, che diceva che colui che stava per venire li avrebbe battezzati con lo Spirito Santo e col fuoco, ma non sapevano che questo era già successo. Non abbiamo neppure udito che sia accaduto già. E disse loro: con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Ora Gesù disse loro: battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi Paolo: non avete sentito dello Spirito Santo? Come siete stati battezzati dunque? Se fosse stata usata la formula che troviamo in Matteo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, almeno ne avrebbero sentito parlare. Essi risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Così Giovanni sì battezzava, ma diceva di credere in colui che doveva venire, di credere in Gesù Cristo. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro, epi, e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Paolo ci dice che ci sono molte manifestazioni dello Spirito. Nell'Epistola ai Corinzi, al capitolo 12, E tra queste manifestazioni dello spirito c'è la capacità di parlare in altre lingue e anche la capacità di profetizzare. E così queste due manifestazioni dello spirito hanno avuto luogo dopo che Paolo ha imposto loro le mani, come testimonianza e come evidenza dell'opera dello spirito in mezzo a loro. Ad ogni modo, io credo che l'evidenza principale dell'opera dello Spirito di Dio nella vita di una persona non siano le lingue, non sia la profezia, né la parola di sapienza o di conoscenza, neanche i miracoli, ma l'amore, perché il frutto dello Spirito è amore. Perché quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante e uno squillante cembalo. Le lingue vengono invalidate dalla mancanza di amore. E se avessi tutta la conoscenza e intendessi tutti i misteri, qualcuno mi ha chiesto oggi di un certo evangelista che appare in televisione. Mi ha chiesto cosa pensassi di lui. E ho risposto: l'ho osservato diverse volte e non ho ancora visto una sola evidenza di amore cristiano nella sua vita. Ho sentito un sacco di discorsi insignificanti e ho sentito un sacco di parole di vendetta e di rabbia. Come un uomo così brillante, se avessi tutta la conoscenza, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, se non ho amore, non sono nulla. Tutto questo niente mi giova. Amore. Questo è quello che cerca Dio. Questo è il frutto. Lui viene nel suo giardino e vuole il frutto. Ora, che tipo di frutto sta producendo la mia vita? Cattiveria? Rancore? Violenza? Oppure amore? L'amore che Dio desidera. Molti producono amarezza. Il frutto della loro vita è amaro, e dalla loro bocca esce amarezza, maldicenza, ingiurie, offese, minacce, un parlare malvagio. Gesù cerca amore. E se ho tutte queste altre manifestazioni e non ho amore, allora nessuna di esse mi giova. E quindi Paolo impone loro le mani e ricevono lo Spirito Santo. Egli viene su di loro, e iniziano a parlare in altre lingue e a profetizzare. Ora erano in tutto circa 12 uomini. Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via. Ed è interessante che di nuovo si parla dei cristiani usando questo termine, la via. Questo mostra che era più che una filosofia, ma riguardava la loro vita. Si manifestava nel loro modo di vivere, in tutto il loro stile di vita. E questo dovrebbe fare il cristianesimo. Dovrebbe influenzare tutto il tuo stile di vita. Poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via, in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. Ora, Tiranno era un filosofo e aveva una scuola di filosofia là. E Paolo andava ogni giorno là e insegnava nella scuola di Tiranno. Ad Efeso, come era costume in quelle parti del mondo, il lavoro si divideva in 2 turni. Si lavorava fino alle 11 del mattino, poi si chiudeva il negozio fino alle 5 del pomeriggio, quindi si riapriva. E durante il giorno, quando faceva molto caldo, generalmente la gente riposava. E si diceva che c'era più gente a dormire all'1 del pomeriggio che a 1 di notte, e faceva così caldo durante il giorno che si cercava un posto all'ombra e si riposava durante le ore più calde. invece di lavorare. Quindi lavoravi fino alle 11, poi ti riposavi e riaprivi alle 5. E c'era molta vita la notte tra questi popoli. Ora Tiranno probabilmente insegnava nella sua scuola fino alle 11 del mattino e poi ricominciava dopo le 5. Così Paolo prese le ore tra le 11 e le 5, quando faceva troppo caldo per lavorare, e anche lui lavorava, fabbricando tende, fino alle 11. E poi si toglieva il grembiule, che qualcuno prendeva per metterlo su qualche malato. Poi andava nella scuola ad insegnare. E poi alle 5 tornava a lavorare come fabbricante di tende. Paolo lavorava ad Efeso come fabbricante di tende per provvedere alle sue necessità e a quelle di coloro che erano con lui. E questo è detto più tardi nel capitolo 20 degli Atti. E questo durò per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. E così, perché è stato questi 2 anni ad Efeso, ad insegnare la parola di Dio, il risultato è stato che l'Evangelo ha iniziato a diffondersi per tutta l'area circostante. E quando Gesù si rivolge alle 7 chiese, nel libro dell'Apocalisse, queste 7 chiese sono chiese che si trovano tutte intorno ad Efeso, e sicuramente sono nate come una sorta di chiese satellite intorno alla chiesa di Efeso. E ogni opera di Dio sembra avere questo prodotto naturale, e ogni opera di Dio sembra avere questo prodotto naturale di diffusione, di creazione di altre chiese. Questa sembra essere la progressione naturale dell'opera dello Spirito. Ed è bello vedere come Dio ha operato qui in modo meraviglioso, mediante l'insegnamento della parola e tutto il resto. Dio ci ha benedetto abbondantemente, ed il risultato è che ora ci sono più di 200 chiese per tutti gli Stati Uniti, che sono nate da questa chiesa. Ed ora molte di queste chiese che sono nate da questa chiesa sono cresciute e si sono fortificate, ed ora anche da loro stanno nascendo altre chiese. E così non abbiamo più solo una sorta di chiese figlie, ma anche chiese nipoti, chiese nate da qui. E il tempo passa e Dio continua ad operare. E probabilmente andremo verso un'altra generazione, ancora, un'altra generazione di nascite. E la parola di Dio sta operando potentemente nella vita delle persone in tutto il paese. E così qui tutta l'area dell'Asia inizia ad essere evangelizzata, come risultato del ministero di Paolo, qui ad Efeso. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro, e gli spiriti maligni uscivano da loro. Ora, io credo che il valore di questi asciugatoi o fazzoletti era che essi erano dei punti di contatto per rilasciare fede, per esercitare fede. Credo che sia importante che la fede venga attivata. Troppe volte abbiamo quella che viene definita fede passiva, ma personalmente ritengo che sia un termine non appropriato, quello di fede passiva. Non credo si possa avere una fede passiva. Credo che la fede è attiva, altrimenti non è fede. Ma non sempre agiamo in base alla nostra fede. E credo che sia utile avere un punto di contatto che mi aiuta a far scattare la mia fede. Credo che il portare questi asciugatoi e questi grembiuli usati da Paolo e poggiarli sui malati era un modo per far scattare la fede, un modo per far sbloccare la fede. Io so che quando questo asciugatoio sarà appoggiato su di me, sarò guarito, Dio mi toccherà, e diventa così semplicemente un punto di contatto per far scattare la fede. C'era un uomo a Los Angeles, diversi anni fa, Kelser Glober, e per anni è stato alla radio, un uomo profondamente spirituale, che io ammiravo. E lui faceva questa cosa di mandare fazzoletti. Ora ci sono altri che fanno lo stesso, ma che non ammiro affatto. Sono solo dei trucchetti, e lo fanno solo per far sì che tu diventi un loro finanziatore, o rimani un loro finanziatore. E credo che questo rasenti la bestemmia, e non posso essere d'accordo con questo. Ma Kelser Glober era un uomo di Dio, una persona stupenda, un uomo di preghiera. E quando studiavo al college l'ho conosciuto, e spesso pregavo con lui. E certe volte prendeva questi pezzi di stoffa e pregava che Dio si usasse di questi oggetti come strumenti per sollecitare la fede di una persona per ricevere l'opera di Dio. E così la gente scriveva da tutte le parti per richiedere questi fazzoletti. E lui mandava queste lettere e riceveva molte risposte, risposte interessanti, di come Dio aveva operato in guarigione, in miracoli, nella vita della gente che aveva ricevuto questi fazzoletti. Mi ricordo in particolare una lettera che ha ricevuto da una donna che richiedeva il fazzoletto, e lui glielo ha mandato, e poi ha ricevuto una seconda lettera da questa donna, che gli diceva: «Puoi mandarmi un altro fazzoletto? Perché quello che mi hai mandato l'avevo lasciato sul tavolo, e mio figlio, che non è credente, e doveva andare al cinema, e l'ha visto e ha detto: cos'è questo, mamma?» E io ho detto: «Oh, quello è un pezzo di stoffa unto che mi ha mandato un evangelista». E lui ha detto: «Beh, lo prendo io», e se l'è messo in tasca, e poi è andato al cinema con sua moglie e la famiglia di sua moglie. E durante lo spettacolo ha detto: «Sento odore di fumo», e sua moglie gli ha risposto: «Tu sei pazzo, il tuo olfatto non è sviluppato, non puoi sentire gli odori». Ed era vero, non poteva sentire gli odori. E lui: «Io dico che sento puzza di fumo», e lei: «Io dico che sei pazzo, tu non senti gli odori». E così è andato sul palco e ha detto: «Signori e signori, abbiamo un piccolo problema e vorrei che evacuaste immediatamente». E così ha ordinato che tutti andassero via dal cinema, mentre sua moglie pensava che fosse completamente impazzito. Ma una volta che il cinema è rimasto vuoto, è esploso un incendio e ha consumato tutto l'edificio. E poi questa donna scrive: «Ora mio figlio non vuole assolutamente ridarmi il fazzoletto, puoi mandarmene un altro?» E io stesso ho letto questa lettera. E quelli di voi che avete difficoltà a crederlo, io vi dico che è solo perché avete un concetto limitato della potenza di Dio, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E Gesù ha detto: «Se tu credi, tutto è possibile». E così dei miracoli straordinari erano fatti da Dio per mano di Paolo. E parte di questi era appunto questo portare asciugatoie e fazzoletti e questi grembiuli e metterli sui malati. Certo, sarebbe interessante se quando vai a predicare la gente si prende i tuoi fazzoletti, i tuoi asciugamani. Ma questo era quello che facevano. Li prendevano, li poggiavano sui malati e questi guarivano. Vi ricordate nell'Antico Testamento il caso del profeta Eliseo, che è morto ed è stato sepolto? E anni più tardi, durante una battaglia, un uomo viene ucciso e poi il suo corpo viene gettato nella stessa fossa dove era stato sepolto Eliseo. E quando ha toccato le ossa di Eliseo, è tornato in vita e si è alzato in piedi. Beh, naturalmente qualcuno può dire che era solo ferito, e quando è caduto il colpo ha scosso i polmoni e lui ha ricominciato a respirare. Ma la scrittura sembra indicarci che c'era ancora della potenza nelle ossa di Eliseo. Ora sono certo che ci sono ancora tante cose della potenza di Dio che abbiamo capito davvero poco. Dio ci aiuti, che non lo limitiamo con la nostra incredulità, ma diciamo: «Ascolta, Dio può fare ogni cosa, e che iniziamo ad aspettarci che Dio faccia cose straordinarie. E sai, quando inizi ad aspettarti che Dio faccia qualcosa di straordinario, allora Lui inizia a fare qualcosa. Inizia a fare cose meravigliose nella tua vita, se solo inizi ad aspettartelo. Sblocca la tua fede, libera la tua fede, togli il freno all'opera di Dio e lascia che operi liberamente. Non essere spaventato di quello che Dio potrebbe fare nella tua vita. Dagli questo tipo di libertà nella tua vita. E così questi asciugatoi e questi grembiuli che erano stati sul corpo di Paolo vengono messi sui malati e questi guariscono. E le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei. Efeso era un luogo dove c'era molta superstizione, c'erano molti oggetti magici che si potevano comprare, e la gente credeva molto in queste cose. E c'erano certi giudei che pensavano che alcuni passi della scrittura avevano un potere magico, per aiutarti e per proteggerti da certe cose. Così preparavano queste piccole porzioni della scrittura e le vendevano alla gente. Se vuoi essere nel benessere, compra questa parte della scrittura dal potere magico, portala con te, e il benessere sarà nella tua vita. E se volevi altre cose, avevano delle scritture per ogni tipo di cosa. Avevano i loro negozi dove potevi comprare questi piccoli portafortuna, che in questo caso con questi giudei erano parti della scrittura, che credevano avessero poteri magici. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: «Vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica», perché senza dubbio avevano sentito Paolo cacciare i demoni nel nome di Gesù. E quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: «Io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e, sopraffattili, fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa, nudi e feriti. E molto spesso le persone possedute da forze demoniache hanno una forza e una potenza straordinaria. In questo caso quest'uomo posseduto aveva una tale forza sovrumana che è stato in grado di sopraffare e picchiare questi sette fratelli, strappare loro le vesti e farli scappare via. Or questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso, e furono tutti presi da paura, e il nome del Signore Gesù era magnificato. Così Dio usa anche questa esperienza di questi fratelli che sono stati assaliti, ma Dio ha usato persino questo per diffondere la parola. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri, cioè i libri di magia, e li arsero in presenza di tutti, e calcolato nel prezzo si trovò che ammontava a 5.000 pezzi d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Quindi Paolo ha avuto un ministero davvero potente ed efficace qui ad Efeso. Dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per la Caia, e diceva: «Dopo essere stato lì, bisogna che io vada anche a Roma». Paolo semplicemente non riusciva a stare troppo a lungo nello stesso posto, quando tutto il mondo aveva ancora bisogno dell'Evangelo. Ora, lo scopo del partire da Efeso e andare in Macedonia, in Grecia, era quello di raccogliere un'offerta per la Chiesa di Gerusalemme, perché la Chiesa di Gerusalemme aveva grosse difficoltà finanziarie. Il tentativo iniziale di comune era stato un fallimento totale e aveva lasciato la Chiesa senza soldi. Ora, sebbene sembra che la Chiesa di Gerusalemme abbia sempre trattato non molto bene Paolo, il suo desiderio era sempre quello di portare aiuti finanziari a Gerusalemme. E così sollecitava le varie chiese ad aiutare quelli di Gerusalemme. È interessante che Paolo non ha mai chiesto un'offerta per se stesso, e nemmeno ha mai chiesto un'offerta per sostenere il suo ministero. Invece chiedeva offerte per aiutare i fratelli poveri di Gerusalemme, ma non ha mai chiesto per se stesso. E così vuole andare in queste chiese per raccogliere una colletta da portare ai fratelli di Gerusalemme. E dopo averla portata a Gerusalemme, la sua intenzione era quella di andare a Roma. Bisogna che io veda anche Roma. Mandati allora in Macedonia due dei suoi collaboratori, cioè Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora qualche tempo in Asia. Così ha mandato dei messaggeri nelle chiese. E quando scrive ai Corinzi dice: «Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro». E quando scrive ai Corinzi stava parlando proprio di quest'offerta, questa sovvenzione che stava raccogliendo per portarla a Gerusalemme. Ora in quel tempo nacque un grande tumulto in merito alla via. Di nuovo si parla della via, perché un tale di nome Demetrio, orafo, che faceva dei templi di Diana. Diana è il nome latino di Artemide, questa dea greca con molti seni, la dea della fertilità, adorata dai greci. Questa dea dai molti seni, credo sia per poter allattare molti figli. Ecco perché la dea della fertilità. E questo Demetrio, che era orafo e faceva queste statuette di Diana e si arricchiva con esse, procurava non poco guadagno agli artigiani. Costui li radunò insieme ai lavoratori che avevano un'attività fine e disse: «Uomini, voi sapete che il nostro guadagno proviene da questa attività. Or voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato un gran numero di gente, non solo in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che non sono dei quelli costruiti da mano d'uomo». Che testimonianza dell'efficacia e del successo del ministero di Paolo! Non solo qui, ma in tutta l'Asia, questo tizio ha persuaso molta gente, che quelli che facciamo noi non sono dei. Ma ragazzi, è così che noi ci guadagniamo da vivere, e ci siamo arricchiti con questo, ma ora rischiamo di andare in bancarotta. Non solo c'è pericolo per noi che quest'arte particolare venga discreditata, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più nulla, e che venga spogliata della sua grandezza colei che tutta l'Asia, anzi tutto il mondo, adora. All'udire queste cose, essi si accesero di sdegno e gridarono dicendo: «Grande è la Diana degli Efesini!» E tutta la città fu ripiena di confusione, e trascinando con forza Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo. Questo Gaio sicuramente è quel Gaio che ha ospitato Paolo mentre si trovava a Corinto e scriveva la lettera ai Romani. E così prendono Gaio e Aristarco, compagni di viaggio di Paolo, e corsero tutti d'accordo al teatro. Or Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli non glielo permisero. Paolo è incredibile. Qui c'è tutta questa folla in tumulto, e ce l'hanno proprio con lui, e Paolo vuole presentarsi davanti a loro. Queste persone l'avrebbero fatto a pezzi. E così i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni asiarchi, cioè capi, funzionari delle province asiatiche, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non presentarsi al teatro. Intanto gli uni gridavano una cosa, gli altri un'altra, tanto che l'adunanza era confusa, e i più non sapevano per quale ragione si fossero radunati. Quindi semplicemente una di quelle scene di confusione generale, dove la gente grida e fa baccano, e il resto semplicemente si accoda, senza sapere il reale motivo di tutto questo. Sicuramente un grande tumulto. Allora fu fatto uscire dalla folla Alessandro, spinto avanti dai giudei, e Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva parlare in sua difesa al popolo, ma quando si resero conto che egli era un giudeo, si misero tutti a gridare a una sola voce, per quasi 2 ore, «Grande è la Diana degli Efesini!» Questo tempio di Diana ad Efeso era un edificio maestoso, lungo quasi 150 metri, 125 colonne, ed era una delle 7 meraviglie del mondo antico. È stato costruito perché qualcuno ha trovato una piccola immagine, un'immagine nera di questa Artemide, dai molti seni. E secondo loro era stato Giove a metterla lì. Così hanno costruito il tempio in quell'area. Questa gente si è messa a gridare per quasi 2 ore, «Grande è la Diana degli Efesini!» Dopo aver calmato la folla, il cancelliere disse, «Efesini, chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande dea Diana?» «E chi non sa queste cose?» «Tutti lo sappiamo. Tutti siamo adoratori di Diana e della sua immagine caduta da Giove», questa statua nera che era stata ritrovata. «Poiché dunque queste cose sono incontestabili, voi dovete restare calmi e non fare nulla di sconsiderato. Infatti avete condotto qui questi uomini, che non sono né sacrileghi né bestemmiatori della vostra dea. Se dunque Demetro e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, i tribunali sono aperti. E vi sono i proconsoli, presenti ognuno le sue accuse. Se poi avete qualche altra richiesta da fare, ciò si risolverà nell'ordinaria assemblea. Noi infatti corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per l'accaduto di oggi, non essendoci ragione alcuna con cui giustificare questo assembramento». E dette queste cose sciolse l'adunanza. E così la ragione di quest'uomo prevale, e quest'appello fatto alla gente ha successo. Ora questo accelera la partenza di Paolo da Efeso. Lui aveva già programmato la partenza e aveva già mandato Timoteo ed Erasto avanti in Macedonia con queste lettere per fare in modo che i fratelli raccogliessero un'offerta prima che lui venisse. Non voleva raccogliere l'offerta quando si trovava lui là. E così in questo viaggio verso Gerusalemme fa questo giro per le chiese, lo vedremo nel capitolo 20, quando attraverserà velocemente la Grecia e poi ritornando si ferma vicino ad Efeso, a Mileto, e fa chiamare gli anziani di Efeso. Bellissimo discorso, emozionante e passionale da parte di Paolo agli anziani di Efeso. Lo vedremo nel prossimo capitolo. Possa la parola di Dio dimorare in modo ricco nei vostri cuori, per fede, e che siate in grado di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Dio. Che Dio vi benedica.